dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Bentrovati, cari ascoltatori, per Creature e Luoghi della Fede. Questa sera ci vogliamo soffermare a conoscere, nella splendida chiesa di San Pietro in Celdoro a Pavia, l'arca dove riposano Agostino e Boezio. Questo monumento funebre è uno straordinario gioiello di scultura gotica lombarda ed ha una storia complessa quanto la sua struttura teologica. Mi avvalgo del contributo di Gian Domenico Mazzoccato e di Maria Antonietta Crippa. Papa Leone XIV sosta davanti all'arca del suo fondatore Sant'Agostino per rinnovare la fede e il senso di appartenenza. Un'arca per il riposo del santo. Se fossi venuto a Pavia, avresti visto la tomba di Agostino e dove Severino trovò sede idonea a trascorrere la vecchiaia in esilio e la sua vita ebbe fine, e dove ora, in urne gemelle, essi riposano sotto lo stesso tetto insieme con il re Liutprando, che dalla Sardegna in questa città aveva trasportato proprio il corpo di Agostino, pietoso e devoto consorzio di uomini illustri. Penseresti che Severino seguisse da vivo le orme di Agostino con l'ingegno e gli scritti, specie quelli che aveva composto dopo il libro De Trinitate, e da morto lo segua nella tomba con le sue membra, e ti sarebbe grato giacere accosto a uomini di tanta dottrina e santità. Francesco Petrarca, dalle opere senili, quinto 1, 22 dicembre 1365. 1365 dicembre. Il poeta Francesco Petrarca è a Pavia e se ne innamora. Ne magnifica il fascino e la bellezza. La città sul Ticino vive il suo massimo splendore. Da pochi anni l'hanno conquistata i Visconti, che hanno dato un segnale all'alto, fondandovi lo Studium Generale, cioè l'università, un privilegio che a Milano non sarà concesso. Il 14 dicembre Petrarca scrive una lettera all'amico Giovanni Boccaccio. Lo invita a visitare la città gioiello. Gli parla di una chiesa dove dormono sotto uno stesso tetto Agostino d'Ippona e Severino Boezio. Con loro anche Liutprando, il longobardo re d'Italia, che aveva trasferito da Cagliari a Pavia le reliquie di Agostino. Come sarebbe bello, sussurra, riposare in eterno accanto a loro, e lo invita a raggiungerlo. Tuttavia Boccaccio ha altro da fare e lo delude, ma in quella chiesa Boccaccio ambienterà la penultima novella del suo capolavoro e fondamento di tutta la narrativa occidentale, il Decameron, la vicenda di Torello, un nobile di strada Pavia, dedito al bel vivere e alla caccia col falcone generoso. Generoso nel concedere ospitalità e amicizia, avvolgente come un romanzo, partecipa a una crociata e viene catturato. Al disagio della prigionia si aggiunge la paura che ad allieta, amatissima moglie, lo creda morto e si risposi. Un colpo di scena dietro l'altro. Alla fine, grazie all'incantesimo di un nigromante, si addormenta a Babilonia e si risveglia in un letto che si materializza sotto le navate di una chiesa di Pavia. Al mattino il sacrestano apre i portali non crede ai propri occhi e avvisa l'abate, a sua volta attonito e basito, poi ancora sorprese e immancabile lieto fine. È la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, così chiamata per i mosaici in foglia d'oro che decorano il soffitto dell'abside. Attestata fin dal 604, fu per secoli chiesa cattedrale, tempio splendido e frequentatissimo, pantheon di grandi personalità. Le razzie napoleoniche la fecero cadere in abbandono e rovina fino al 1870, anno in cui iniziarono i lavori di recupero e restauro. Oggi è uno degli edifici sacri più maestosi e frequentati della città, assieme al Duomo e allo splendido romanico della Basilica di San Michele. È sede dell'Ordine di Sant'Agostino, nato giuridicamente nel mese di marzo del 1244, quando Papa Innocenzo IV unificò alcuni gruppi di eremiti in un nuovo ordine mendicante a servizio della Chiesa. Quando nel suo viaggio ultraterreno Dante sale nel quarto cielo, dove incontra gli spiriti sapienti, vede l'anima santa di Severino Boezio e dice: «Lo corpo ond'ella fu cacciata giace, giuso in ciel d'auro, ed essa da martirio e da essilio venne a questa pace». Ci fermiamo, cari ascoltatori, per una pausa musicale.
Thank you.
ancora nella splendida chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, luogo sacro, amato e citato. Il visitatore moderno è attratto subito dall'altar maggiore. È il monumento funebre di Sant'Agostino e ne racchiude la tomba che si intravede oltre una grata. Una cassetta in argento costruita dagli abilissimi orafi longobardi per la traslazione, voluta da re Liutprando, delle spoglie mortali del santo nel 724. Il monumento funebre è in marmo di Carrara, straordinario capolavoro della scultura gotica. Vi lavorarono per 40 anni, tra il 1360 e il 1400, prima Matteo e Bonino da Campione, due dei cosiddetti maestri campionesi attivi nel nord Italia fra XII e XIV secolo, e poi Giovanni di Balduccio da Pisa con la sua scuola, qui chiamato da Azzone Visconti attorno all'anno 1334. L'impianto generale e l'equilibrio dell'esecuzione lasciano stupefatti. Oltre 90 figure distribuite su tre piani per un'altezza di 4 metri. Si starebbe ore a guardare, scoprendo sempre nuovi particolari. Gli apostoli e le virtù, soprattutto episodi della vita di Agostino. La morte, secondo il racconto che ne fa Possidio, suo amico e testimone degli ultimi istanti. Possidio ci ha lasciato una preziosa vita di Sant'Agostino e la conversione, nodo centrale dell'intera cultura cristiana. Ce la racconta lo stesso Agostino nell'ottavo capitolo delle sue Confessioni. Simpliciano, il santo vescovo di Milano, successore di Sant'Ambrogio, lo confessa sotto un albero di fico e insieme leggono la Paolina Lettera ai Romani, soprattutto 13-14. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. L'arca ha vissuto incredibili traversie. Nel periodo napoleonico fu smontata per essere venduta, ma qualcuno riuscì a nasconderla nei sotterranei del Duomo di Pavia. Nel 1900 fu riportata in San Pietro Ciel d'Oro e nel 2007 fu restituita al suo splendore da un minuzioso restauro. La cripta conserva invece le reliquie di Anicio Manlio Severino Boezio, autore di quel testo De Consolazione Filosofie, che fu scritto in carcere con addosso una sentenza di morte già pronunciata. È uno dei testi più alti della cultura latina e occidentale, citato da Umberto Eco ne Il nome della rosa, la sua opera. Severino Boezio fu uomo di immensa scienza, politico e filosofo. Fu altissimo dignitario alla corte di Teodorico, lo strogoto che regnò in Italia dal 493 al 526. Quando fu eletto Papa Giovanni I, i rapporti però si incrinarono. Boezio e lo stesso Papa e la fazione che lo aveva eletto fu sospettato di collusione con l'imperatore latino d'Oriente. Boezio difese Albino, senatore, che aveva scritto lettere a Costantinopoli all'imperatore Giustino, in un processo celebrato a Verona e costruito su delle delazioni in malafede e false prove. Boezio ne fece le spese, a sua volta su accuse fraudolente. Agli inizi del 524 fu portato da Verona a Pavia e rinchiuso nelle segrete del battistero della cattedrale. Severino Boezio si appella a Teodorico, ricordandogli la lunga fedeltà e i propri servizi. Inutilmente, alla fine dell'anno viene giustiziato in un ager calvenzianus, probabilmente vicinissimo a dove ora si trovano le sue ossa. Si dice che fu decapitato. Tempi bui. Il De Consolazione Philosophiae resta un faro luminoso. Ci ricorda che chiunque indaghi il vero con profondità di riflessione e non voglia perdersi sulle strade dell'errore, rivolga in sé la luce della sua vista interiore, convinca il suo animo che ciò che si affanna a cercare fuori di sé lo possiede già dentro, nascosto fra i suoi tesori. E dopo aver ricordato questi personaggi famosi di fede, possiamo sentire il salmo del Signore è il mio pastore. Gesù è veramente pastore di tutti noi, dei vivi, dei defunti, dei ricchi, dei poveri. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida. Per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. E qui facciamo una pausa musicale. Ed ora è la volta di due santi, un confronto tra due fedi diverse, ma costituite dalle stesse caratteristiche, l'amore per Dio, la cura per il prossimo. E sono la storia di Santa delle Storie, di Santa Adelaide, venerata il 16 dicembre, che da imperatrice del Sacro Romano Impero Germanico non scordò la devozione alla Beata Vergine Maria e la storia del medico santo del popolo venezuelano canonizzato da breve tempo, ed è San José Gregorio Hernández. Santa Adelaide, sposa, madre e sovrana, sull'esempio della Madonna. Scrive Andrea Marcellino. Adelaide nasce in Borgogna nel 931 da Rodolfo, re di Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia. Nel 947 sposa Lotario, re d'Italia. Dopo soli 3 anni di matrimonio, la giovane rimane vedova. È perseguitata e incarcerata per essersi rifiutata di sposare il figlio di Berengario II del Friuli. Liberata dal re Ottone I nel 951, Adelaide lo sposa. Nel 962, Papa Giovanni XII, nel giorno della festa della purificazione di Maria Vergine, 2 febbraio, che in quell'anno cade di domenica, nella Basilica di San Pietro, durante la celebrazione eucaristica, conferisce a Ottone la corona del Sacro Romano Impero, come già a Carlo Magno, e imperatrice Augusta, da quel dì in poi è chiamata la regina Adelaide. Nonostante la gloria dell'incoronazione, la virtù dell'umiltà è talmente fondata nel cuor suo da ripetere di cuore e con la voce le parole del cantico di Maria Vergine: Fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Mi fece grande colui che è potente, e santo è il suo nome. Come la Madre di Dio presagisce le funeste vicende che avrebbero coinvolto più tardi lei stessa e la sua famiglia. Il matrimonio dura ben 22 anni e nascono 5 figli, tra cui il futuro Ottone II. Nel 973, alla morte del marito, Adelaide deve affrontare un conflitto con il figlio erede al trono, il testardo Ottone II, molto influenzato da sua moglie, la bizantina Teofano. Si rivolge in cerca d'aiuto a San Maiolo, abate di Cluny, che favorisce la riconciliazione tra madre e figlio. Adelaide è donna di pace e ha una grande capacità di perdonare i nemici. È piena di carità verso i poveri, ai cui bisogni è solita venire incontro con larghe sovvenzioni. Nel 983 Ottone II muore, lasciando come suo erede l'infante Ottone III. E nel 991 muore anche la madre Teofano, reggente. All'età di 60 anni, Adelaide viene a trovarsi così a reggere l'impero. Si avvale dei consigli sapienti di alcuni santi, quali Villigiso, arcivescovo di Magonza, Adalberto di Magdeburgo, lo stesso Maiolo e Odilone di Cluny, quest'ultimo autore di una vita della Santa Imperatrice, devotissimo della Vergine Maria. Guida Adelaide all'amore verso la Madonna, che vede come Marta e Maria, sintesi della vita attiva e la vita contemplativa. Prendetemi a vostro servizio, io mi dichiaro vostro servo in eterno. Così scrive Santo Dilone, che invita Adelaide ad affidarsi a Maria con uno speciale atto di consacrazione. Lei che è la nostra avvocata intercede sempre per noi presso il Padre. Adelaide, pacificatrice familiare, nel suo inno Ad est dies letizie, scritto per la festa dell'Assunzione, il santo scrive: è giunto il giorno della letizia, allietato da ogni splendore. Oggi la regina delle vergini ascende la via stellata, circondata del fulgidissimo esercito angelico. La segue l'inclita schiera delle vergini sante. La città del regno celeste e l'intera sua corte onora con congrui voti la madre del suo principe. E tra le vergini sante in corteo vi è anche Adelaide, imperatrice del Sacro Romano Impero Germanico, che si adopera per far costruire chiese e monasteri, beneficando particolarmente i cenobili di Pettingen, San Salvatore di Pavia e in particolare a Payern in Borgogna, a onore e nella chiesa della Santissima Vergine, dove fece seppellire il corpo di Berta, sua madre. Nel monastero benedettino di Selz in Alsazia, da lei fondato presso Strasburgo, Adelaide si ritira fino alla morte, avvenuta il 16 dicembre del 999. Presto venerata come santa in Alsazia, viene canonizzata da Papa Urbano II nel 1097 e invocata per pacificare i problemi all'interno delle famiglie. E c'è una preghiera per ottenere la sua intercessione. Padre Celeste, ti prego di aiutarmi con la mia famiglia. Riempi il mio cuore di amore, pace e carità e liberalo da qualsiasi pensiero di divisione. Ti prego di toccare il cuore dei miei suoceri, mio genero, mia nuora, e di avvicinarli a te attraverso l'intercessione di Santa Adelaide, perché la nostra famiglia possa essere un tutt'uno unita e dedita a te. Amen. Ci fermiamo per della musica.
Oh.
San José Gregorio Hernández, il medico del popolo, scrive Samuele Pinna per la rivista Missione e Salute. El doctor Hernández es nuestro. Il dottore Hernández è nostro. È una folla immensa, variegata e soprattutto addolorata a gridare il suo affetto per quel medico scomparso troppo presto. Era il 30 giugno 1919 e la capitale del Venezuela si fermò per rendere omaggio al medico dei poveri. Questo è l'incipit del libro José Gregorio Hernández, il primo santo del Venezuela, in cui la vaticanista Manuela Tulli ci guida alla scoperta di una figura luminosa e sorprendente, un medico che ha saputo unire competenza scientifica, profonda spiritualità e dedizione assoluta agli ultimi. La canonizzazione di San José Gregorio, avvenuto il 19 ottobre in piazza San Pietro, 25, ha segnato un momento storico per il Venezuela e per tutta la Chiesa latinoamericana. Dopo la piacevole lettura del volume, desideriamo incontrare l'autrice per capire quale sia l'idea dietro a questa sua opera. Dice l'autrice: come ho scoperto questa figura e che cosa è stato chiesto? Come ha scoperto questa figura e che cosa l'ha spinta ad approfondire la vita di José Gregorio Hernández? Ho conosciuto questo santo qualche anno fa, visitando una mostra al meeting di Rimini. Sono rimasta colpita dalla solarità di questa figura e dal fatto che era una persona del tutto normale. Era stato appena proclamato beato. Ho acquistato biografie e suoi scritti, constatando che, mentre nel suo paese c'era tantissimo materiale, in Italia era quasi sconosciuto. Quando Papa Francesco ha deciso la sua canonizzazione, ho pensato che potesse valere la pena farlo conoscere anche nel nostro paese. Proprio durante il convegno, quando pace e unità sono possibili, la testimonianza del beato José Gregorio Hernández del 22 agosto 2023, Franco Nembrini, parlando della santità che si sposa con la laicità, ha sottolineato che ormai da decenni la Chiesa è come se avesse ritrovato una santità popolare, che non è più necessariamente della monaca di clausura o del santo religioso, prete o frate, ma la santità ordinaria, la santità della vita della famiglia, la santità dell'amore tra un uomo e una donna, la santità di un'amicizia. E questo veramente entusiasma. Il venezuelano Hernández è totalmente su questa scia di santi laici consacrati, cioè che rinunciano senza diventare preti e suore, frati e monache, per esempio a mettere su famiglia come lui. 6 degli 11 fratelli della famiglia Hernández non mettono su famiglia e scelgono di rimanere celebri, celibi, per servire. Gente che è nel mondo e vive le dimensioni del mondo, ma che comunque con questa scelta santifica sé e santifica il mondo. Emerge una santità che si potrebbe definire normale, fatta cioè di gesti quotidiani, di studio, di lavoro, di cura verso la propria famiglia e i bisogni altrui. È una domanda: quanto è importante oggi riscoprire questo tipo di santità? Sono sempre colpita da quelle figure di santità calate nella vita quotidiana. Non eroi, come ha detto Papa Leone il giorno della canonizzazione, o come sottolineava Papa Francesco, i santi della porta accanto. José Gregorio aveva studiato, svolgeva la sua professione di medico in ospedale, e di professore nelle università. Amava poi la vita a 360 gradi. Ballava, cucinava, suonava, dipingeva, viaggiava. Queste figure rendono la santità meno inarrivabile. Sant'Hernandez non era solo un medico, ma anche un docente stimato e uno scienziato, il cui lavoro era riconosciuto a livello nazionale. Inoltre, era un filosofo, laureandosi in questa disciplina nel 1882, e un artista poliedrico. Imparò a fare il sarto per confezionare i propri abiti, si dedicò alla pittura, studiò musica e pianoforte, amava ballare, si dedicava anche alla cucina per i pranzi di famiglia e se la cavava anche nell'arte della falegnameria. Non di meno, sopra ogni cosa, era un fervente credente. Ancora una domanda. Come ha conciliato questi aspetti nella sua vita? E come ha saputo trasmettere la fede attraverso la sua professione? San José Gregorio riusciva a conciliare tutto con molta semplicità, un po' come fanno le persone che amano la vita e gli altri, cercando di dare il giusto spazio a tutto quello che è amore e bellezza. Ma allo stesso tempo aveva una grandissima fede che gli era stata trasmessa in famiglia da bambino, soprattutto dalla madre. Una fede che alimentava tutti i giorni con la preghiera, la Santa Messa e soprattutto con la carità. Egli si occupava delle persone nella loro complessità e non solo per le malattie che curava. Chiedeva la tariffa solo a chi poteva pagare, mentre i poveri acquistava egli stesso le medicine o dava loro anche un aiuto economico. Questo si può fare se, come lui, vedi negli altri il volto di Cristo. Il racconto della vita di questo santo. Il racconto della sua vita incomincia con quello della morte improvvisa del santo, il quale si stava recando in una farmacia per acquistare personalmente i farmaci che lui stesso le aveva prescritto. Passava in quel momento la linea 27 del tram e un uomo che guidava una Hudson Essex, una delle poche automobili in circolazione a Caracas in quei tempi, stanco di essere rallentato nel suo percorso da quel tram, cercò di superarlo. Non si accorse del medico che stava attraversando la strada e lo investì in pieno. José Gregorio Hernández fu sbalzato a terra, colpì un marciapiede con la testa. Riuscì solo a pronunciare un'ultima invocazione: Santa Vergine Maria, prima di giacere senza vita sulla strada. Il giorno prima di morire aveva pronunciato una frase toccante: offro la mia vita per la pace nel mondo. E qui c'è un'altra domanda: perché dunque aprire la biografia narrando questo episodio? La morte di Hernandez è importante perché in un certo senso è l'inizio della grande storia di questo santo. Il Venezuela, dopo la sua morte, si fermò piangendo una grande perdita, perché in tanti avevano avuto guarigione, conforto, attenzione da lui, che comunque era nel suo tempo uno dei medici più famosi dell'America Latina. Quanto all'offerta della vita per la pace, Hernandez era preoccupato per i lutti e le distruzioni causate dalla Prima Guerra Mondiale. Non solo pregava per la pace, ma arrivò ad offrire a Dio la sua vita per questo. Chi è disposto normalmente a farlo? E in effetti la sua offerta è stata ascoltata, perché muore proprio nelle ore in cui si firma il Trattato di Versailles, che pose fine alla Grande Guerra. Domanda: una profonda fiducia in Dio unita a un'attenzione verso il prossimo. Quali sono gli aspetti della figura di Sant'Hernandez che possono oggi parlare più direttamente le persone? Credo che José Gregorio oggi parli proprio con la sua semplicità. Dice al mondo che ciascuno può fare la sua parte per costruire un mondo migliore e lo può fare esattamente lì dove è il suo posto, nella propria professione, nel proprio paese, nella propria famiglia. È possibile se il bene dell'altro viene messo in primo piano e per José Gregorio questo non era altro che la traduzione del Vangelo nella vita quotidiana. Ecco l'ultima domanda. La canonizzazione di San José Gregorio è avvenuta sotto il pontificato di Papa Leone XIV, ma già Papa Francesco era stato un convinto promulgatore della causa. Quale tesoro di bene può donare questa figura alla Chiesa? José Gregorio Hernández è nella schiera di quella santità dei laici sempre più valorizzata dalla Chiesa. È un tesoro importante da coltivare, perché chiama tutti, proprio tutti, alla responsabilità di essere cristiani nei fatti e non solo a parole. È importante anche perché indica un modello vicino alla gente, un modello gioioso. Quasi quasi ti viene davvero voglia di essere come lui. E così, cari ascoltatori, concludiamo anche questa sera il nostro lavoro. Buona serata, buonanotte, pace e bene da Suor Gasparina.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.